Ucraina, 1000 giorni di guerra, un missile e una firma. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
If the US were to authorize the use of any weapon system, including this weapon system, it wouldn't mean direct US participation in the war.
The Kremlin has reacted to the United States allowing Ukraine to use long-range missiles to strike targets in Russia.
Примирились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovate. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console, Valeria Bernardi. Per voi c'è sempre il 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Pochi istanti saranno le 16.08 e 30 secondi, qui a Milano saranno le 18.08 e 35 secondi circa a Mosca, dove Vladimir Putin ha firmato un decreto che modifica la dottrina nucleare della Russia. Fa Volodymyr Zelensky ha ribadito ancora una volta, lo sta dicendo da alcune settimane, che il 2025 sarà l'anno della pace. Staremo a vedere se tutto non andrà come dice lui a fine febbraio, tra pochi mesi. Racconteremo invece 3 anni di conflitto. Adesso sono 1000 giorni. Proviamo a dare un po' di numeri, alcuni sono interessanti. 1000 giorni, una manciata di missili, quelli a lungo raggio, che, secondo varie fonti, avrebbero colpito Bryansk, quindi territorio russo, depositi di munizioni. Poi un altro numero, G20. Le più grandi economie del mondo che si sono riunite a De Janeiro. In quel consesso internazionale i due conflitti hanno bussato alla porta, ma sostanzialmente un nulla di fatto ne è scaturito se non una serie di comunicati piuttosto generici. Pensate che addirittura si parla della guerra in Ucraina ma non si menziona la Russia. E poi un altro numero, se volete un po' più inquietante, una firma che va sostanzialmente a cristallizzare, a rendere ufficiale una minaccia che Vladimir Putin stava evocando da parecchi mesi. Diceva: attenzione, vi sono delle linee rosse che se superate avranno adeguata risposta. Sostanzialmente viene cambiata la dottrina nucleare russa. Il decreto firmato quest'oggi da Vladimir Putin consente alla Federazione Russa di rispondere con armi nucleari nei confronti di un paese sprovvisto di armi nucleari che però attaccasse il territorio russo con l'aiuto di potenze nucleari straniere. Il documento ufficiale, come anche sottolineato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, recita anche che l'aggressione da parte di un qualsiasi Stato che non dispone di armi nucleari ma è sostenuto da un paese dotato di queste armi sarà considerato un attacco congiunto di questi paesi alla Russia. La Russia quindi si riserva il diritto di usare armi nucleari in caso di aggressioni contro il territorio russo o contro la Bielorussia se questi attacchi generano una minaccia critica alla sua sovranità. Oggi proveremo a raccontarvi i vari piani di questa vicenda. C'è un piano prettamente strategico-militare, c'è un piano tattico-militare, più sul breve periodo, più circoscritto, c'è un piano strettamente politico. Peraltro, lo ricorderete, il tutto arriva subito dopo l'ok dell'amministrazione Biden, secondo i maligni una polpetta avvelenata lasciata in pasto all'amministrazione Trump, l'ok, dicevo, all'utilizzo di missili a lungo raggio da parte di Kiev su territorio russo, cosa che è stata confermata da più fonti. 5-6 missili provenienti da batteria ATACMS avrebbero colpito un deposito di munizioni nella regione di Bryansk. questo parleremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, ultima puntata in senso più stretto, non chiude il programma, almeno che io sappia per il momento, ultima puntata, l'ultimo quarto d'ora andiamo a Rio de Janeiro perché si chiude appunto questo importantissimo G20 che parla anche e soprattutto di clima. Però viene da dire in maniera un po' forse sconsolata, frustrata, diplomazia con le armi molto molto spuntate. Anche sull'altro conflitto, come avete sentito dal GR, il pezzo di Sergio Nava, si invoca ancora una volta la soluzione due stati in Vicino Oriente, soluzione che sappiamo al momento assolutamente poco porco e percorribile. Dall'altra parte la COP29 che sta per chiudere, ma anche lì sostanzialmente con un nulla di fatto. Sono periodi in cui i vari attori attraversano navi e mari, perdonatemi, piuttosto tempestosi, si issano le vele, si rema, ma non si capisce bene la direzione. E quelli che dovrebbero essere un po' dei fari, i grandi consessi internazionali, le Nazioni Unite, anche se volete il G20 che ha natura prettamente economica ma poi diventa un consesso politico, ebbene non riescono davvero a trovare la quadra. Detto ciò, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666 vi raccontiamo altre notizie. Primo dei nostri dossier internazionali ci porta a Hong Kong, lì dove si è concluso, con condanne che vanno da un minimo di 4 anni e mezzo a 10 anni di carcere, il processo ai 47 di Hong Kong. È un processo a carico delle 47 più importanti figure del cosiddetto movimento pandemocratico dell'ex colonia britannica. Secondo una non più recentissima, comunque abbastanza nuova, legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina, sostanzialmente sono colpevoli di aver organizzato elezioni illegali. È sostanzialmente questa sentenza l'ultimo colpo di mannaia all'opposizione pro-democratica di Hong Kong, anche perché dobbiamo ricordare che molti membri ed esponenti del fronte pandemocratico avevano scelto la via dell'esilio. Quelli rimasti, ai loro, si sono sottoposti a un lungo procedimento giudiziario. Benny Tai, tra gli altri, 60 anni, ha ricevuto il massimo della pena, 10 anni. Joshua Yong, 28enne, già in carcere da quasi 4 anni, è stato condannato ad altri 4 e 8 mesi. Antonio Tali ha raggiunto Emily Lau. Chi ci segue da parecchio tempo, dal 2019-2020, quando il programma è diventato quotidiano, ricorderà che fin da subito ci siamo occupati dell'ex colonia britannica e forse ricorderete anche le tante voci che in questi anni vi abbiamo fatto ascoltare. Emily Lau è una di queste. La sentenza di oggi segna la fine dell'opposizione democratica a Hong Kong. Sentite.
What happened today was quite devastating.
Quello che è successo oggi è abbastanza devastante. Siamo tutti molto tristi, arrabbiati e inquieti. Ma non vi dirò che è tutto finito, che la gente dovrebbe solamente fuggire da Hong Kong oppure rassegnarsi a tenere la bocca chiusa per sempre. No. Continueremo a lottare per ottenere una vita pacifica, per i diritti democratici, per lo Stato di diritto e per la sicurezza personale. Tutte queste cose ci erano state promesse nel 1984 con la firma della dichiarazione congiunta tra la Cina e il Regno Unito e con la Basic Law del 1990 che era stata promulgata da Pechino per Hong Kong. Il governo cinese e il governo britannico devono ricordare che ci fecero queste promesse molti anni fa. Bene, ieri abbiamo visto il primo ministro britannico Keir Starmer all'incontro con il presidente cinese Xi Jinping al G20 di Rio de Janeiro. La mia speranza è che i due leader dei due governi si ricordino di tutto quello che i loro governi hanno detto in passato e mantengano le loro promesse. Al popolo di Hong Kong deve essere consentito di sperare che arriverà il giorno in cui potremo godere dei diritti democratici, della libertà di espressione, in cui potremo essere liberi dal terrore di venire arrestati senza alcun motivo, in cui potremo godere della libertà personale e dello Stato di diritto. Noi continueremo questa lotta con metodi pacifici e legali.
La voce di Emily Lau, ex parlamentare del fronte pandemocratico, ex segretaria del Partito Democratico di Hong Kong, una delle poche che ancora sta resistendo alla pressione da parte della Cina continentale. Quando la stessa Emily Lau dice continueremo questa lotta con metodi pacifici e legali, dobbiamo tener conto della restrizione del perimetro di legalità imposta da Pechino, perché pensate anche trovarsi in più di 4, 5, 6, 10 persone per strada già può essere l'embrione di un reato e quindi essere perseguibile dal governo locale di Hong Kong. C'è un'altra notizia che abbiamo iniziato a darvi ieri, che aveva a che fare col danneggiamento del cavo tra Finlandia e Germania. Ebbene, si arricchisce di mistero e si moltiplica, perché oggi un secondo cavo sottomarino per le telecomunicazioni, stavolta collegante Svezia e Lituania, ha subito la stessa sorte. A dichiararlo è stato il ministro della difesa civile della Svezia, Bolin. È essenziale chiarire i motivi per i quali i due cavi non funzionano nel Mar Baltico, ha affermato Bolin in un messaggio all'AFP. Le autorità dicono è troppo presto per fare ipotesi sulle cause, ma ovviamente la situazione è particolarmente preoccupante, motivo per cui ieri avevamo detto che forse diventava la puntata di oggi di Nessun Luogo Lontano. In realtà poi la firma del decreto di Putin ha catalizzato ovviamente la nostra e credo anche la vostra attenzione, ma soprattutto in un evento come questo forse lanciarsi su speculazioni su chi possa essere stato potrebbe essere un po' prematuro, anche se vi dico che il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha detto: nessuno crede che questi cavi siano stati rotti per errore, pertanto dobbiamo concludere senza sapere esattamente chi sia il responsabile che si tratti di un'azione ibrida. In queste ore l'inviato statunitense Amos Hochstein sta incontrando a Beirut il primo ministro ad interim libanese Mikati. Sostanzialmente si sta cercando di far passare il piano di pace americano sottoposto alle autorità libanesi, ma c'è il mandato, per così dire, anche da parte di Hezbollah. Successivamente l'inviato americano si recherà in Israele per capire se almeno quel fronte potrà godere di relativa pace, anche se per il momento serie di lanci di razzi dal Libano continuano a colpire il nord di Israele. Viceversa, le azioni raid israeliane continuano incessanti su quasi tutto il paese dei cedri, e sentivate anche dal GR è stata colpita ancora una volta una base italiana, per fortuna senza feriti, e anche su questo magari ci torniamo domani. Vi do conto anche del fatto che ieri l'amministrazione Biden ha imposto sanzioni contro Amana, la più grande organizzazione di sviluppo degli insediamenti israeliani, alcuni le chiamano colonie, in Cisgiordania. La mossa si inserisce nel quadro delle ultime sanzioni e azioni di Washington contro chi, a dire di Washington, fomenta l'instabilità nella stessa Cisgiordania. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo logo lontano li chiudiamo, mentre io butto un occhio ai vostri messaggi al 349-238-6666, io vi faccio sentire una voce.
The world has become vastly more dangerous.
Il mondo è diventato molto più pericoloso e non c'è pericolo più grande che la mortale minaccia delle armi nucleari e dei missili ipersonici. I missili ipersonici si muovono a una velocità molto superiore a quella del suono e 6 volte più veloci dei missili normali. E le armi nucleari possono annichilire intere città e anche interi paesi. E noi non possiamo consentire che questo accada. Se ascoltate in giro, la parola nucleare viene menzionata un sacco di volte. Questa è una parola che noi non abbiamo mai consentito di usare. Non è mai stata usata durante l'amministrazione Trump, ma adesso altri paesi la usano parecchio perché non hanno alcuna considerazione per la nostra leadership. La terza guerra mondiale sarebbe una catastrofe come non se ne sono mai viste. Questa guerra, al confronto, farebbe sembrare la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale solo 2 piccole battaglie.
A volte la stretta cronaca internazionale subisce delle accelerazioni, è il caso degli ultimi giorni. L'ok, il semaforo verde dell'amministrazione Biden, l'utilizzo di missili a lungo raggio almeno 300 km in territorio russo, gli avvertimenti di Vladimir Putin e quasi in contemporanea il primo utilizzo di armi statunitensi a Bryansk, sarebbe stato colpito un deposito di munizioni, e questa mattina la firma del decreto da parte di Vladimir Putin che ridisegna la dottrina nucleare della Federazione Russa, appunto. Buongiorno e ritrovate nel suo luogo lontano al colonnello Orio Giorgio Stirpe, ufficiale in riserva, ha lunghissima esperienza all'estero e autore di Gli errori di Vladimir Putin, Mimesis. Colonnello, buongiorno, ben ritrovato.
Buonasera.
Allora, forse una domanda un po' naive da parte mia, ma mi perdonerà la scarsa competenza in cose militari. La dottrina militare per sua natura è strategica, cioè di lungo periodo, dovrebbe avere una visione complessiva, dovrebbe essere una risposta a varie sollecitazioni e spunti che arrivano dall'esterno. Leggendo questa revisione di Vladimir Putin sembra molto tattica, cioè molto disegnata sul contingente, su quello che sta accadendo, su quello che poi è accaduto poche ore fa, cioè l'utilizzo di armi americane in territorio russo. C'è un errore di fondo in tutto questo o sto sbagliando a leggere?
No, è una visione abbastanza corretta. Francamente, assistere a questo cambio di dottrina 2 o 3 giorni prima dell'attuazione di un'azione, come dice lei, praticamente tattica, anche se con valore operativo da parte dell'avversario, è una cosa, uso una parola pesante, è quasi infantile, è quasi un capriccio. Perché non ha in realtà un effetto. Mi spiego. La dottrina, in particolare quella nucleare, ha un duplice valore. Ha un valore interno per consentire la pianificazione nazionale, cioè come comportarsi in diverse contingenze. E ha un secondo valore, ancora più importante, di dichiarare apertamente quali sono le linee rosse che potrebbero provocare un impiego di queste armi. Ora, nel momento in cui io di linee rosse, invece di tracciarne un paio, ne traccio tantissime e continuo a tracciarne di nuove ogni volta che percepisco una nuova minaccia, il valore deterrente cala. Perché io tutte le volte che dico se mi guardi una storto ti sparo, se metti un piede lì ti sparo, sì, se parli con mia moglie ti sparo, dopo un po' è inevitabile che la sfida ci sia.
E come?
Nel momento
provo...
in cui questa sfida non viene raccolta, si perde di credibilità.
Chiarissimo.
Che è quello che è appena successo oggi stesso.
Allora, colonnello Giorgio Stirpe, c'è, se capisco bene, una sorta di ridisegno sul breve periodo di quella che dovrebbe essere invece una muraglia, potremmo usare questa metafora. La dottrina nucleare è una muraglia che ha un effetto di deterrenza, è visibile da lontano, tutti si guardano bene dal provare a scavalcare quel muro perché è altissimo, è gigantesco, è ben difeso. Nel momento in cui invece quella muraglia diventa una staccionata che io nel corso dei mesi ogni volta cambio, è chiaro che non viene più percepito come una muraglia insormontabile, ma qualcosa che io quasi quasi il salto su quella staccionata ce la faccio pure. Il punto però è che c'è una firma apposta dal presidente della Federazione Russa, quindi non siamo più nel campo della dichiarazione, qualcuno le può chiamare minacce, qualcuno le può chiamare avvertimenti, ma siamo su un decreto del presidente della Federazione Russa, nero su bianco. Qui cambia qualcosa.
L'analogia è veramente buona, rende veramente l'idea. Qui sono delle staccionate che vengono spostate in continuazione e che quindi vengono inevitabilmente a essere sempre meno deterrenti. La firma. Il presidente Putin ha questa abitudine di sancire le cose con una firma. È un tentativo di rappresentare la politica russa davanti al mondo come un qualcosa di ormai acquisito. Ormai è così, non c'è più niente da fare. I greci si bruciavano le navi alle spalle quando sbarcavano davanti a Troia per far capire noi non torneremo indietro. Questo però crea dei enormi problemi e irrigidisce gli avversari. Il presidente Putin ha anche firmato l'annessione alla Federazione Russa degli oblast di Zaporizhia e di Kherson. E questa firma, che ha un risvolto tecnicamente sulla Costituzione russa, rende impossibile un trattato di pace. È una delle ragioni per cui la guerra sta andando avanti in maniera inevitabile. Nel momento in cui si dice io voglio tutto il piatto e non accetterò niente di meno, la controparte non ha altra scelta che continuare a combattere.
Dalla voce
ed è quello che ha fatto adesso con questo cambio di dottrina. Lui vi dice tutto quello che fate rischia di provocare una reazione nucleare. E a questo punto è inevitabile, ok, corriamo il rischio, è quello che ha fatto oggi l'Ucraina. anche perché non è da prendere sul serio dire ok, se tu mi colpisci un deposito di munizioni io reagisco con una bomba nucleare. Non ci crede nessuno.
La voce del colonnello Orio Giorgio Stirpe, tra poco va dalla vostra, 349-238-6666, una pioggia di domande e di commenti. Sinteticamente, lei in parte mi ha già risposto, colonnello, perché dice non è esattamente realistico l'impiego di un'arma nucleare, ma seguendo la logica di Vladimir Putin, possiamo ipotizzare che un'arma nucleare tattica venga utilizzata? Se sì, quale potrebbe essere l'obiettivo?
E il punto era proprio questo: nel momento in cui si usa un'arma nucleare, la si usa come arma di rappresaglia contro qualcosa, e quindi il bersaglio di quest'arma deve essere in qualche modo corrispondente alla ragione che ne provoca l'impiego. Nel momento in cui lui dice non sopporto di essere colpito da un missile fatto dagli americani, benissimo, qual è il bersaglio della rappresaglia? La fabbrica americana che ha costruito il missile? Il governo degli Stati Uniti o il lanciatore tattico che ha lanciato il missile, cosa che è molto più credibile. Però andare a colpire un lanciatore tattico con un'arma nucleare
un po' uno spreco di risorse, diciamo.
Sprecare la deterrenza nucleare, irritare, tanto per dire, la Cina, che ha detto no, non devono essere usate, per cosa? Per distruggere un lanciatore. È per questo che non è credibile.
Chiarissimo, grazie. Sono come sempre molto incisiva la fotografia del colonnello Orio Giorgio Stirpe. Ricordo il suo libro Gli errori di Putin, edito da Mimesis. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire altri numeri, come se la cavano i mercati. Poi torniamo perché c'è il piano politico da affrontare. Borsa.
Nessun luogo è lontano.
Nella versione aggiornata del documento, un'aggressione contro la Russia da parte di qualsiasi Stato, senza arma nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato con armi nucleari, viene classificata come aggressione congiunta alla Federazione Russa.
Queste le parole del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, che spiega e certifica ulteriormente quello che ha fatto nelle prime ore di questa mattina, cioè firmare un decreto che cambia e adegua la dottrina militare nucleare, anzi perdonatemi, della Federazione Russa. Il colonnello Orio Giorgio Stirpe lo ha giudicato qualcosa di quasi una fotografia della situazione reale, più che la scrittura, la riscrittura di una dottrina. Cioè l'adeguarsi a quello che sta accadendo. Sembra una, come dicevamo, una piccola staccionata più che una muraglia che viene mano a mano, passo dopo passo, durante questo conflitto adeguata alle risposte dell'Occidente soprattutto. La vostra voce, come promesso, al 349-238-6666. Più che una reazione infantile, colonnello Stirpe aveva detto, uso un termine un po' forte, l'ascoltatore dice, quella di Putin sembra mutuare la teoria del Mad Men di Nixon, rendere imprevedibile la sua reazione per impedire al nemico di assumere rischi calcolati. È una linea di condotta che ha citato anche Trump in campagna elettorale. Poi, come spesso accade, tema iperdivisivo e polarizzante, il conflitto in Ucraina, c'è chi fa un plauso e chi lancia strali invece sull'analisi del colonnello. Qualcuno, e qua ammiro la certezza granitica con le quali esprimete alcuni di voi e le vostre opinioni, guarda che Putin vuole lanciarla su Kiev. Qualcun altro, vediamo se la troviamo, perché tornava al punto della Crimea, vabbè adesso lo cerco e lo trovo. Nel frattempo fatemi dare il buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano al professor Giovanni Savino, storico, si occupa della storia della Russia, Università Federico II di Napoli. Savino, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, grazie a lei. Partiamo dalla percezione, avendo una visione anche storica della Russia, della Federazione Russa e prima dell'Unione Sovietica, di come si possa leggere questa firma, questo decreto presidenziale, perché per mesi Vladimir Putin ha avvertito l'Occidente: state attenti a non passare certe linee rosse. Le cancellerie occidentali hanno spesso derubricato questi avvertimenti come qualcosa di poco solido, poco sostanzioso. Che cosa ne pensa?
Ma io penso che in generale bisognerebbe ascoltare Vladimir Putin. Ascoltare non vuol dire certamente condividere o cedere alle sue pressioni, assolutamente, però Putin di solito è molto lineare e questo dovrebbe spaventare come non venga ascoltato, perché anche la firma avvenuta oggi di un documento che è stato approvato alcune settimane fa sembra un timing perfetto. Stamattina viene annunciato il primo attacco di missili a lungo raggio nella regione di Bryansk. La risposta è questo documento che prova a mettere nero su bianco quali possono essere i prossimi paletti, e si tratta di una crisi che è per certi versi inedita. Non vi è mai stato, nemmeno nei periodi più acuti dello scontro fra il blocco sovietico e il blocco occidentale, non vi sono mai stati momenti del genere. Giusto per fare un esempio, durante la Guerra Fredda esistevano scambi di ogni genere, da quelli di studio a quelli commerciali. Noi oggi ci troviamo con la Russia sanzionata su tutto e senza scambi che avvengono tra le due parti, quindi ci troviamo veramente di fronte a un punto critico, e sicuramente questo non vuol dire che domattina ci sganciano una bomba atomica, no, però vuol dire, speriamo di no,
speriamo di no, naturalmente, se no da storico tra qualche tempo dovrà scrivere pagine altamente drammatiche.
Sì. E però di sicuro questo rappresenta un segnale su come in realtà non si stia scherzando. Poi dove e come verrà impiegata l'arma nucleare, se verrà impiegata, è tutto da vedere. L'impressione che ho è che siamo di fronte a un momento molto delicato in cui da qui a 60 giorni vi sarà l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, e si prova da un lato e dall'altro a aumentare quella che è la posta di volta in volta, e quindi è un po' come il poker, no? Dove regge chi ha più freddezza, e questa cosa però quando si tratta di soldi altrui può andare bene, quando si tratta della sicurezza globale è un pochino preoccupante.
Parlando di sicurezza globale, l'ultimo gioco al quale vorremmo giocare è naturalmente il poker, perché nel poker, ricordiamolo, c'è anche il bluff e tante altre figure non sempre esattamente rassicuranti. Giovanni Savino, storico, ricercatore Università Federico II di Napoli, ci ricorda che affondando il ricordo nel passato un momento così non si è mai avuto, e proprio parlando di storia probabilmente è una pagina di storia totalmente inedita. Stando sul solco del suo ragionamento, professore, un eventuale utilizzo di armi nucleari, pur tattiche, non per derubricarle a qualcosa di meno grave, ma tant'è, porrebbe una serie di problemi per la Federazione Russa. Primo fra tutti il fatto che ha sempre detto Vladimir Putin, Sergei Lavrov, noi non abbiamo mai usato armi nucleari, guardate che gli Stati Uniti invece lo hanno fatto. Quindi qualcosa che potremmo chiamare biasimo internazionale, uno stigma da parte della comunità internazionale, pur con tutti gli avvertimenti per litaniati per un anno e mezzo. Secondo, la possibile controreazione occidentale.
Terzo, c'è anche la reazione dei paesi del Global South, che più volte hanno fatto capire di non accettare alcun tipo di escalation, e soprattutto la reazione di Cina e India. Qualche giorno fa è apparsa un'intervista sul Kommersant, uno dei più autorevoli quotidiani russi, a Narendra Modi, che diceva sostanzialmente di essere contrario a qualsiasi tipo di minaccia nucleare e così via. Stessa cosa la Cina, da mesi si pone da questo punto di vista. E sì, quindi il primo argomento andrebbe a cadere. Il secondo argomento è quello della reazione occidentale, che potrebbe essere convenzionale, ma di una forza così grande da poter cambiare gli equilibri in Europa e nel Pacifico. E poi io ci aggiungerei anche una quarta: ma la Federazione Russa dove farebbe esplodere una bomba tattica? Nei propri confini o in Ucraina? Anche perché c'è il problema dell'inquinamento, che non è proprio una cosa da poco. Insomma, in Russia, in Ucraina, in Bielorussia ricordano molto bene quella che è stata Chernobyl, e quindi, come dire, si porrebbe un rischio di questo genere. Cioè, io credo che questa potrebbe essere una soluzione a cui si ricorrerà qualora il regime di Vladimir Putin possa essere a rischio, però che possa essere realmente sul tavolo, sul serio, fino in fondo, beh, questo è da vedere. Di sicuro, se uno, come diceva, come scriveva Chekhov, se c'è un fucile appeso a una parete, quel fucile prima o poi sparerà. Ecco, quindi forse è meglio levarlo il fucile dalla parete.
O quantomeno togliere il caricatore. La voce del professor Giovanni Savino, Università Federico II di Napoli. La proietto nel futuro. Lei si occupa di passato e di presente. Le faccio fare uno sforzo. Perché Mosca in questi 2 anni e mezzo ha surfato, mettiamola così, nell'isolamento occidentale, cercando sponde e diventando anche un attore dotato di attrazione rispetto al cosiddetto sud globale, ma anche attori molto isolati: la Repubblica degli Ayatollah, l'Iran, la Corea del Nord soprattutto. Quanto nel futuro è un investimento politico pagante, secondo lei, vista anche la storia della Federazione Russa, la storia dell'Unione Sovietica?
Io non credo sia un investimento che possa ripagare, non lo è, perché prima di tutto la Russia è un paese europeo ed è un paese che, lo dimostra anche il fallimento delle sanzioni, continua a essere molto integrato nel mercato mondiale. Quel che non arriva ufficialmente gli arriva tramite i paesi terzi che la circondano. Poi in più vi è sempre questa scelta di aver adottato quella che era un po' il ruolo che gli avevano assegnato alcuni in Occidente, no? Quello della marginale all'interno delle istituzioni internazionali. La Russia comunque si vede come grande potenza e, come dire, con l'Iran forse ancora, ma con la Corea del Nord ne farà pochina di strada. E questo emerge anche da quelle che sono le dichiarazioni di Putin all'ultima sessione del Club Valdai, che è questo think tank molto importante in Russia a cui Putin partecipa annualmente. Putin ha più volte ribadito la necessità di rivedere l'ordine mondiale, però in questa revisione dell'ordine mondiale parla di 3 potenze: Cina, Russia e Stati Uniti. E anche qui, attenzione, la Russia è sicuramente un paese molto importante e a livello militare lo sta dimostrando nonostante tutto, però non ha la forza economica della Cina e degli Stati Uniti, e quindi si tratta di ambizioni particolari, però si tratta di ambizioni di una potenza comunque di dimensioni ragguardevoli.
E soprattutto una potenza nucleare.
Quindi nel futuro io credo che noi dovremmo stare molto attenti ad osservare quali potranno essere i cambiamenti nell'immediato periodo, perché la guerra non potrà continuare per sempre e non potrà nemmeno continuare per sempre l'isolamento della Russia, voluto o imposto che esso sia. Quindi credo che questa idea di guidare i marginali del mondo nemmeno tanto riuscirà, anche perché se andiamo a vedere i BRICS, che marginali non sono, non si può parlare di una vera e propria alleanza, ma più di un insieme di interessi convergenti su alcuni punti, ma nulla di più.
Soprattutto in chiave anti-occidentale, anti-G7 se volete, e soprattutto non attrazione russa, questo possiamo dirlo senza tema di smentita. Sono altri attori, colossi veri, la Cina in primis, che tira soprattutto quel blocco, l'India che si vuole candidare a vero leader sul globale, ma tant'è. Torneremo a parlare col professor Giovanni Savino, Università Federico II di Napoli. Intanto grazie mille per lo sguardo al passato e quello al futuro. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata.
Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cava chi la guida. Tantissimi messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive, sostanziando un po' di numeri, no? Russia 180 milioni di abitanti, pochi, PIL come metà Germania, dove vuoi che vada. Un po' ironico l'ascoltatore, ma ha perfettamente ragione. È esattamente a questo cui mi riferivo quando dicevo che in seno ai BRICS c'è qualcun altro che tiene il timone, e certamente non è la Russia. Offro una personale lettura al bluff russo: un'eventuale atomica farebbe crollare tutti i mercati del mondo in un secondo. La cara Cina come prenderebbe questa cosa? Ma ha perfettamente ragione, ma non soltanto la Cina, tantissimi altri attori. Detto ciò, Vladimir Putin ci ha abituato a mosse dal nostro punto di vista poco comprensibili, poco razionali. Sicuramente in tanti analisti hanno anche sbagliato a mettere gli occhiali in questi 2 anni e mezzo. Detto ciò, tra pochissimo andremo a Rio de Janeiro per capire come si sta chiudendo questo G20. A proposito di quello che diceva il professor Giovanni Savino, lo ricordo, Università Federico II di Napoli, che la guerra non può durare per sempre. L'isolamento internazionale della Federazione Russa non può durare per sempre. Si è visto qualche stretta di mano con Sergei Lavrov, è una roba che non accadeva, sto parlando di Rio de Janeiro, G20, cosa che non accadeva da un po' di tempo. Staremo a vedere se sono prove tecniche di disgelo o cos'altro. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Io credo che questa scelta sia la risposta a una aggressività senza precedenti che abbiamo visto in questi giorni da parte della Russia, tra l'altro diciamo così, alla vigilia di un G20 al quale la Russia partecipa. Credo che questo tradisca bene la volontà di dialogo da parte della Russia, e quindi questa mi pare la scelta hanno fatto gli americani. Come sapete, l'Italia ha fatto un'altra scelta, è una delle poche cose su cui, diciamo, tutte le forze politiche sono d'accordo. Noi ci siamo concentrati da sempre, dall'inizio, sul tema della difesa antiaerea, quindi della difesa delle popolazioni civili.
Avrete certamente riconosciuto la voce della premier italiana Giorgia Meloni. Veloce punto stampa in chiusura sostanzialmente del G20, le si chiedeva un commento sull'ok da parte dell'amministrazione Biden all'utilizzo di armi a lungo raggio, cosa che è avvenuta nelle scorse ore. Dicevo, il messaggio al 349-238-6666: il nucleare sarà usato da Mosca per distruggere le truppe ucraine nel Kursk. Questo però, gentile ascoltatore o ascoltatrice, significherebbe colpire il proprio stesso territorio. Ricordiamo, l'oblast di Kursk è in territorio russo. Qualcuno, oltre a darci degli imbarazzanti, chiede: vi chiedo cosa avrebbe fatto l'America a parti inverse. Mi spiego: se la Russia fornisse armi al Messico autorizzandolo a colpire il territorio statunitense, cosa accadrebbe? Fate solo propaganda. Manca il pretesto, cioè manca il capitolo 1 della storia che lei racconta, gentile ascoltatore, perché vorrebbe dire che gli Stati Uniti prima devono aver invaso il Messico, annettendo alcuni stati del Messico federale. Che ne so, gli Stati Uniti invadono, si prendono Acapulco, e a quel punto il Messico reagisce cercando di resistere, e anzi aggiungerei con gli Stati Uniti che tentano di arrivare a Città del Messico dichiaratamente, e magari hanno anche già un presidente pronto al posto di López Obrador. Ma questa è tutta un'altra storia. Chiedo lumi di là dal vetro se la linea ci soccorre verso Rio de Janeiro. No, abbiamo 2 ipotesi. No, non le dico. Metal, una è quella, certo, no. Stavo per dire samba, o visto che dobbiamo andare a... No, torno ai messaggi al 349-238-6666. Ricapitolo un attimo. I piani sono tanti. Da un lato c'è... uno dei motivi scatenanti, se volete, cioè l'ok dell'utilizzo di armi a lungo raggio. Sono almeno 15 gli obiettivi attorno alla zona di Kursk che gli ucraini potrebbero colpire, di cui la risposta prima a parole, le minacce, gli avvertimenti secondo altri di Vladimir Putin, e poi la firma sul decreto presidenziale. Buongiorno e ben ritrovato a Vincenzo Miglietta, inviato a Rio de Janeiro per il summit del G20. Ciao Vincenzo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno ai nostri ascoltatori.
Abbiamo ripristinato il collegamento, ero un po' maligno, mi sono già immaginato Vincenzo Miglietta chiude il G20 e finalmente si gode un weekend di surf a Copacabana, ma questo è poco radiofonico, quindi prendilo, cancellalo, buttalo via. Tornando seri, Vincenzo, invece, so che è difficile tracciare un bilancio della chiusura di questo G20, perché a me verrebbe da dire quasi nulla di fatto.
Allora, concordo pienamente, se guardiamo al comunicato ufficiale, effettivamente non abbiamo nulla, ma era abbastanza scontato che il G20 qui non potesse prendere decisioni così forti. Ma per quale ragione? I nostri ascoltatori lo sanno meglio sicuramente del sottoscritto, ovvero è un G20 dove c'è la presenza del presidente americano Biden, che è un presidente uscente. Praticamente siamo in un interregno dove, fino a che non ci sarà Trump con la sua politica ufficiale su quello che vuole fare sull'Ucraina, di conseguenza accaduta, tutto il resto delle decisioni sono bloccate, per cui sotto l'aspetto, se ci aspettavamo qualcosa di più, sicuramente non poteva arrivare qui da Rio de Janeiro.
Vincenzo Miglietta, se dovessimo battezzare un vincitore, ci sono state anche un po' di assenze eccetera, forse è proprio il Brasile di Lula, perché alla fine Diciamo, sua la vittoria l'alleanza contro la fame, forse più simbolica che altro. Però alla fine ha tenuto un G20, sì, senza grandi risultati, però comunque è una vetrina, è un'accelerazione. In un momento in cui lo raccontavamo prima, il BRICS è sempre lì alla finestra che richiede attenzione, vuole attenzione, impone l'attenzione.
Ecco, hai detto bene, io ho avuto l'impressione che con questo G20 Lula sicuramente sente fortemente la lotta alla fame, fa parte della sua storia personale, ma con questo G20 abbia voluto porre il Brasile anche a livello geopolitico all'interno dello scacchiere internazionale, perché i paesi BRICS e il Brasile è sicuramente tra i più importanti, oltre alla Russia logicamente. Il Brasile può essere un ponte di collegamento, secondo me, ed è questo l'obiettivo di Lula, tra Stati Uniti, Cina e Russia. Praticamente dal Sud America potrebbe nascere un arbitro imparziale per i prossimi anni della geopolitica internazionale.
Grazie mille a Vincenzo Miglietta, inviato a Rio de Janeiro per il G20. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, buon weekend se lo fai. Alla prossima, ciao Vincenzo. Poi Valeria Bernardi, inutile che ironizzi sul metal, il metal brasiliano, come sapete, sforna grandissime realtà, quindi tant'è. No, interessante la chiosa di Vincenzo Miglietta: non è la prima volta che il Brasile prova a porsi come arbitro super partes in contenziosi, in frizioni dall'altra parte del mondo. Questo in effetti, attenzione, non avendo, come dire, le mani in pasta. Ricorderete quando la Turchia, che pur si è portata a casa almeno l'accordo del grano, beh, insomma, mettere la Turchia a negoziare sul Mar Nero e su quelle questioni lì, è chiaro che è parte in causa. Forse un attore apparentemente, più o meno apparentemente, molto molto distante potrebbe essere percepito dalle parti, anche perché il Brasile è uno di quegli attori internazionali che parlano con tanti attori diversi, non sono schierati in maniera univoca da una parte e dall'altra, e quindi questo multilateralismo spinto, aggiungendo anche il peso specifico del Brasile, potrebbe essere, chissà, staremo a vedere nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni. Tempo scaduto, vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, vi do appuntamento per domani, se volete alle 16, un saluto da Gian